È un salmo di Davide, dice: al direttore del coro, salmo di Davide. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale. Gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da un'estremità del cielo e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato. V'è gran ricompensa a osservarli. Chi conosce i suoi errori, purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza. O Signore, mia rocca e mio Redentore. Amen. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori e, come dico sempre, andare oltre quello che un servo può trasmettere, perché sappiamo che il Signore veramente testimonia per mezzo dello Spirito e manifesta la sua potenza. Questo è molto bello. Quando un credente vive una comunione con il Signore, quando ascoltiamo, leggiamo la sua parola, è proprio lo Spirito a confermare nei nostri cuori quello che il Signore ci vuole trasmettere. In che modo lo conferma? Proprio dandoci con potenza quella parola, cioè permettendo che la parola tocchi i nostri cuori e accada nelle nostre vite un terremoto, in modo che si possa manifestare veramente la sua potenza. È un salmo, cari fratelli, che mi portava a riflettere nel periodo in cui ero a mare. Abbiamo fatto un bel periodo di vacanza, è vero. Ci siamo veramente rallegrati, ci siamo riposati. Però quando si va in vacanza come credenti, credo che almeno per chi medita la parola, in modo particolare ci dedichiamo un po' di più al Signore, è vero, senza nessuna distrazione. Ci sono tante cose belle che possiamo vivere in quei momenti, ma comunque riusciamo senza distrazioni a concentrarci sulla parola di Dio e un attimino anche a rivedere un po' la nostra vita, perché siamo in un continuo, ecco, un cantiere sempre aperto dove dobbiamo permettere al Signore di lavorare nella nostra vita. Leggendo questo salmo, dicevo, ma è un salmo interessante che noi usiamo molto spesso per difendere un po' la parola di Dio, per difendere Dio, è vero? Cioè, quando qualcuno dice, vabbè, ma chi ha creato tutte queste cose? È impossibile che sia stato Dio, allora noi subito diciamo, no, aspetta, guarda, il Signore parla attraverso il creato. Questo è vero, è assolutamente vero, facciamo così. Con Manuel siamo andati a prenderci un caffè a Vieste e era un giorno dove sembrava quasi che dovesse piovere, anzi le previsioni dicevano che il giorno dopo ci sarebbe stata una grande tempesta. E allora, siccome questa signora che faceva il caffè era molto silenziosa, cercavo in qualche modo di legare. Noi siamo chiacchieroni dalla mia parte. Allora gli faccio, signora, qua mi sa che è finita l'estate, eh? E la signora mi guarda e fa, vabbè. Beh, ho detto, mi sa che deve piovere. Vediamo, se... E facevo, se Dio vuole, Dio? Ma perché tu l'hai mai visto, mi fa me. Queste sono le persone, no? Automaticamente gli faccio, beh, noi non crediamo in tutto quello, solo in quello che vediamo, no? Crediamo anche in cose che non vediamo. Eppure, Signore, sappiamo che ci sono tanti modi dove si manifesta. E allora, quando qualcuno mette in dubbio il fatto che Dio è al di sopra di ogni cosa, che è il creatore di ogni cosa, ci sono tanti passi della Bibbia che ci parlano di come Dio si manifesta non solo attraverso la sua parola, ma anche attraverso il creato. E questo salmo in modo particolare ci parla e dice tutto il creato manifesta la gloria di Dio. Però, cari fratelli, leggendo anche il passo precedente, perché dobbiamo vedere sempre un po' i contesti, no? Ad esempio, nella Bibbia ebraica il Salmo 19 è collegato al Salmo 18. Se voi prendete la Bibbia ebraica vedrete che è un tutt'uno, non è separato come la nostra. Allora mi sono chiesto, ma questo cosa significa? È una verità che possiamo trarre dall'insegnamento per ognuno di noi? Io credo proprio di sì. Se leggete nel Salmo 18, noi vediamo che è un Salmo dove Davide glorifica, ringrazia il Signore e ricorda al suo cuore che il Signore è la sua rocca, è il suo vincitore. Cioè lui vede che il Signore si è rivelato verso di lui, nei suoi confronti, a livello personale, dandogli la vittoria. Nel Salmo, in 1 Samuele capitolo 22, potrete vedere come lui è stato liberato non solo da Saul, ma anche dai Filistei. Perciò voi immaginate Davide che vive questa grande vittoria e può appurare a livello personale come il Signore l'ha tirato fuori da quella situazione, come il Signore è presente, come il Signore può salvare. E allora noi potremmo dire, beh, è normale, noi questa mattina siamo qua, è vero, per quale motivo siamo qua? Perché il Signore è morto per noi, non vogliamo dimostrare gratitudine. Ma è solo questo quello che devono fare i credenti? Siamo chiamati solamente a dimostrare gratitudine per quello che abbiamo ricevuto? Davide nel Salmo 19 cosa sta dicendo? Noi non dimostriamo gratitudine solamente perché siamo stati salvati, perché abbiamo scampato la morte. Ma nel Salmo 19 Davide sta dicendo qualcosa di molto più profondo. La sua adorazione non è solo quella di essere stato liberato, ma la sua adorazione nel contemplare la rivelazione di Dio. E cosa vediamo nella rivelazione di Dio? Lui vede proprio la gloria del Signore. Quest'oggi abbiamo cantato più canti e si è parlato della gloria del Signore. E lui davanti a questa gloria non rimane indifferente, viene colpito, viene travolto e sente il bisogno dell'adorazione. Nello stato dei cellulari ho visto tanti posti bellissimi, poi sappiamo che l'Italia è bellissima e noi quest'anno siamo andati in diversi posti belli e quando stavamo a Vieste che passeggiavo un po' sulla spiaggia riflettevo proprio su quello che il Signore mi metteva dinanzi. Quando vediamo dei posti belli cosa diciamo fratelli e sorelle? Che bello, meraviglioso, è vero? E ci fermiamo lì? Ci dobbiamo fermare lì? Forse un momento di svago, di vacanza, dove mettiamo tutto da parte e il Signore non c'è più, allora vediamo solo la bellezza del creato e diciamo questo adesso dobbiamo viverlo pienamente, dobbiamo farci queste vacanze. Davide non ha fatto così. Il Signore ci dice che non dobbiamo essere così indifferenti davanti alla creazione. Non dobbiamo fermarci solamente ad apprezzare la bellezza, ma quella bellezza ci sta dicendo che è un grande messaggio al cuore dei figliuoli di Dio, oltre che anche a coloro che non lo conoscono, ma porta un grande messaggio della gloria di Dio. Allora, cari fratelli, il Salmo 19 non è uno scritto apologetico che Davide ha voluto scrivere, cioè non ha voluto difendere, ecco, quelli che si mettono contro Dio, quelli che dicono Dio non esiste. Assolutamente. Davide sta esprimendo il suo ringraziamento di fronte a quello che vede, a quello che vive, di fronte alla rivelazione di Dio. Davide ci sta insegnando, cari fratelli, che non dobbiamo accostarci solamente al Signore perché abbiamo ricevuto, ma dobbiamo accostarci al Signore perché guardiamo e contempliamo la sua gloria. Infatti questo salmo, dicevo, potremmo intitolarlo Il servo di Dio che contempla la gloria di Dio. E quando ci fermiamo a contemplare la gloria di Dio, non rimaniamo più come prima. Assolutamente, non rimaniamo più come prima. Il Signore veramente porta dei cambiamenti. È un salmo che potremmo dividere in tre parti. La prima parte va dal versetto 1 al versetto 7 e vediamo la rivelazione della gloria di Dio nel creato. Ci sono diversi modi in cui il Signore veramente si rivela. La seconda parte va dal versetto 7 al versetto 11 e vediamo la rivelazione della gloria di Dio nella sua parola. Ma cari fratelli, come non ha lasciato indifferente Davide, e non deve lasciare nessuno di noi, la gloria di Dio comporta dei cambiamenti, comporta una posizione, una presa di posizione nella nostra vita, come è stato anche nella vita di Davide. Vediamo che a un certo punto l'uomo di Dio assume una posizione, prende un impegno davanti alla gloria di Dio. Ma il tempo non basta, però dobbiamo renderci conto anche di un'altra cosa. Oggi come credenti che stiamo vivendo questo periodo, cioè il periodo dove il Signore Gesù Cristo è tornato, è venuto sulla terra, scusatemi, ed è morto per noi ed è risorto, dove la rivelazione è compiuta, noi abbiamo una rivelazione ancora più forte di quella che ha avuto Davide e di quella che hanno avuto i fratelli e le sorelle dell'Antico Testamento. Noi oggi abbiamo avuto una rivelazione che abbiamo potuto toccare con mano, ed è la rivelazione del nostro Signore Gesù Cristo. Cioè, in poche parole, se Davide ha conosciuto la gloria di Dio, contemplava la gloria di Dio attraverso il creato, attraverso la parola, questo lo facciamo anche noi, ma noi addirittura abbiamo potuto contemplare la gloria di Dio attraverso chi? Attraverso la persona di Cristo Gesù. Chi ha visto Cristo, cosa ha visto? Ha visto la gloria di Dio. E nelle opere di Dio, e nella sua morte, nella sua venuta, nella sua resurrezione, cosa vediamo? La gloria di Dio. E nel suo ritorno, quando lui ritornerà, cosa vediamo? La gloria di Dio. Cos'è la gloria di Dio? La gloria di Dio è la manifestazione visibile della sua grandezza, della sua maestosità. Cioè, dietro a tutto quello che è creato, c'è la grandezza di Dio. Dio è al di sopra di ogni cosa. E non possiamo fermarci solamente a dire Dio ha creato. No, Dio mantiene ogni cosa, come abbiamo letto, no? Vediamo nel Salmo 19, abbiamo detto la prima parte, la rivelazione della gloria di Dio nel creato. Guardate cosa dice Davide. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Quando andiamo a meditare versetto per versetto, a me mi faceva gioire, no? Perché in ogni piccolo particolare vediamo i grandi particolari di Dio, vediamo la mano di Dio. Davide dice, sì, è vero, i cieli raccontano la tua gloria e il firmamento manifesta proprio le tue opere. Cari fratelli, qui vediamo proprio la firma di Dio. Quando si parla di creato, hai voglia di dire, ah no, questo è tutto frutto del caso. Vuoi o non vuoi, c'è la firma di Dio. Puoi dire quello che vuoi, ma c'è la firma di Dio. Davanti al creato nessuno può dire questo è un caso, perché c'è tutto un ciclo di movimento che mantiene viva ancora la vita, in movimento la vita, altrimenti non si potrebbe fare nulla. E chi è che ha firmato tutto questo? È Dio. Immagino le serate che passava Davide, no? Davanti a questo cielo stellato dove non c'era l'inquinamento delle illuminazioni, delle luci, davanti a tutte queste stelle che si estendevano per il cielo. Cosa poteva pensare Davide? Signore, tu hai creato ogni cosa. Ma cari fratelli, quando ci troviamo di fronte all'immensità del creato, cosa sentiamo? Signore, siamo veramente piccoli. Cosa dice nel Salmo 8? È bello questo Salmo di Davide, è anche un salmo messianico. Versetto 3 dice, quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? È proprio vero. Quando io mi metto a considerare tutto questo, non posso che vedere la tua firma. E cosa dice? Guardate come si sente piccolo davanti al creato. Opera delle tue dita. Capite come il Signore ha creato? Opera delle tue dita. È straordinario, fratelli, vedere come noi non possiamo vedere le bellezze di questo mondo ed essere indifferenti. Non possiamo non aver rivolto, come dice in Colossesi, il nostro sguardo, le nostre aspirazioni alle cose celeste. E non solo alle cose celeste di quello che un giorno avremo, potremo avere pienamente, ma proprio il fatto di considerare il Signore. Non possiamo essere indifferenti, ma dobbiamo vedere quello che il Signore si fa capire, la sua gloria, dobbiamo contemplarla. Un secondo aspetto che dice, un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Ecco qua vediamo che cosa, l'ordine ciclico. La gloria di Dio, la sua maestà, la sua grandezza, si vede proprio nell'ordine ciclico. Se noi leggiamo in Colossesi capitolo 1, versetto 17, comprendiamo che addirittura quest'ordine non è qualcosa che è stato dato all'inizio della creazione e basta, ma è qualcosa che ancora Cristo mantiene. Ogni cosa sussiste per mezzo di Cristo. Ed è bello perché nella parola di Dio viene rivelato più volte che c'è un ordine ciclico. Non è a caso le giornate, le settimane, il cambio del sole. Leggiamo ad esempio in Geremia capitolo 33, versetto 25. Geremia parla da parte del Signore e fa una promessa al popolo di Israele. E a un certo punto cita questa frase, questa affermazione, proprio affinché Israele non potesse avere più nessun dubbio, ma potesse avere una certezza piena nel Signore. E affinché lui potesse avere certezza, cita questo versetto, dice: se io non ho stabilito il mio patto con il giorno e con la notte, e se non ho fissato le leggi del cielo e della terra, allora rigetterò anche la progenie di Giacobbe e di Davide, mio servitore. A noi ci interessa il versetto 25. Cosa sta dicendo qua? Che il Signore ha stabilito delle leggi. Allora capite Davide quando vede la rivelazione della gloria di Dio attraverso il creato. Cari fratelli, la mattina ci svegliamo, la sera andiamo a dormire, c'è il sole, no? C'è la luna, ci sono le stelle, ci sono le stagioni. Anche in Genesi capitolo 8 vediamo che dopo il diluvio il Signore parla proprio di quest'ordine ciclico. Spesso si ripete in Atti capitolo 14, versetto 17, parla di quest'ordine ciclico. E Davide dice: io non posso essere indifferente. Io voglio ringraziare il Signore. Capite, fratelli? Noi non possiamo essere superficiali nella nostra vita quotidiana. Non possiamo vivere come vive il mondo. Possiamo gustare, possiamo vivere tutte quelle che sono le comodità anche che troviamo in questo mondo, tutte quelle che sono le bellezze, ma non come le vivono gli altri. Dietro a tutto questo dobbiamo vedere che c'è la gloria del nostro Signore, e davanti a questa gloria noi dobbiamo fermarci, dobbiamo adorare, dobbiamo riconoscere il Signore. Poi nel versetto 3 e 4 dice: non hanno favella né parole, la loro voce non sode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Anche questo mi faceva molto riflettere. Quando pensiamo al creato non ci possiamo fermare solamente a vedere la bellezza, ma dobbiamo stare in silenzio. Noi siamo abituati a parlare, a non ascoltare, ma dobbiamo stare in silenzio davanti al creato. Solo allora non vedremo più, ma dice udiremo la voce del creato che ci rivela la gloria del nostro Dio. Cari fratelli, un silenzio assordante. Possibile che il creato ci parla di tutto questo, ci parla della gloria di Dio? Beh sì, se andiamo a vedere Romani capitolo 1, versetti 19-20, l'Apostolo Paolo, proprio parlando dell'universalità del peccato, dice queste parole, e parlando anche della responsabilità che ogni persona ha davanti a Dio, dice versetto 19: poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo e sento percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Qui c'è un doppio messaggio. Adesso parliamo come credenti e noi ci soffermiamo e diciamo: è vero Signore, tu ci hai parlato, tu ci parli attraverso il creato. Tu ancora oggi dai questo forte messaggio della tua gloria. Però vedete, l'Apostolo Paolo prende a prestito questo versetto parlando che davanti a questa gloria di Dio che si manifesta attraverso il creato c'è anche una grande responsabilità. Una grande responsabilità per il credente. Perché attenzione, non possiamo dire solamente bello, cari fratelli, ma dobbiamo veramente fermarci ad adorare il Signore. Deve nascere in noi l'adorazione. Ma c'è anche un'altra responsabilità posta davanti a chi non crede. E qual è questa responsabilità? Nessuno è scusabile. Tutti sono inescusabili davanti alla rivelazione del Signore. E se andiamo avanti nella lettura, nel capitolo 2, cari fratelli, vediamo, proprio ieri meditavamo con Marco questo passo, vediamo come il Signore giudicherà. E su quale base giudicherà? Hai voglia di dire: vabbè, ma io non avevo capito bene. Io non ho mai sentito parlare di questo. Assolutamente. La gloria di Dio, cari fratelli, non ha una porta che gli blocca il passaggio, capite? Ma la gloria di Dio va ben oltre. Non si ferma davanti a una porta, va direttamente nel cuore e si manifesta. E si manifesta per salvare e si manifesta anche per essere glorificato. Poi va avanti ancora il salmista e dice: esso è simile all'A Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale. Gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da un'estremità del cielo e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. Ho saltato un passo. Quando parla, che dice che tutto viene rivelato attraverso la creazione, no? Dice a un certo punto: ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, no? E dice: i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Sapete, mi viene in mente quel passo di Malachia, no? Quando il popolo di Israele camminava in modo proprio carnale nei confronti del Signore, quando viveva una sorta di religiosità e lontananza spirituale da Dio, no? A un certo punto il Signore dice: oh, è meglio che quelle porte le chiudete, quelle del Tempio, no? Perché non vivete una spiritualità vera che io desidero, no? E poi dice a un certo punto: voi pensate che io ho bisogno di voi? Ma dice, da Oriente e Occidente ci sono persone, ci sono popoli che bruciano incenso per me e mi adorano. Mi ha fatto riflettere, no? È bellissimo vedere nella scrittura come non solo il popolo di Israele era un popolo dove il Signore si rivelava e salvava, ma per tutto il mondo di allora. E in che modo il Signore si rivelava? Sì, anche attraverso la creazione, cari fratelli. Perché quel suono era assordante. Quel suono lo potevano ascoltare in molti. E molte persone sono state salvate, perché attraverso quel suono si sono avvicinate. Vi ricordate Mosè quando vedeva il pruno ardente, no? Cosa ha fatto? Immagino un po' la scena di Mosè, immaginiamo un po', no? Mosè che vede sto pruno ardente, dice: ma guarda un po', che è sta roba? Secondo giorno va là, dice: ma guarda un po', oh, ma sta bruciando, oh, ma non si consuma. Va il giorno dopo, non parla di giorni, però facciamo un esempio, no? Va il giorno dopo e dice: ma guarda un po', ma questo brucia ma non si consuma, ma com'è sta storia? E che succede? Che dice Mosè? Voglio andare a vedere. Non è il suono della creazione che fa lo stesso effetto? Quando contempliamo la creazione, quando un uomo veramente ha un cuore onesto e si sofferma a guardare, a contemplare, cosa succede? Oggi dirà che è bello, domani dirà è meraviglioso, e poi a un certo punto dirà: voglio capire cosa c'è dietro. Che forte messaggio, è vero? Un messaggio che prende tutta la terra e arriva per tutto il mondo. Poi parla del sole. Anche qui un altro aspetto molto importante. Il sole dice che copre tutta la terra con il suo calore. Questo mi fa pensare, cari fratelli, alla bontà di Dio. Tutti usufruiscono della bontà di Dio. Quando si parla della grazia di Dio, alcuni dicono: vabbè, a te ti è andata bene, io purtroppo ho vissuto una vita particolare, un'esperienza particolare, ormai non c'è più niente da fare per me. Guardate che la grazia è come il sole, come sta dicendo il salmista Davide. La grazia di Dio riscalda tutte le persone, vuole salvare tutte le persone. Ed è bello perché Davide, di fronte proprio a questo sole, cosa dice? Guardate com'è stupendo. Il Signore manifesta la sua bontà a tutte le persone. In Matteo capitolo 5, nel sermone sul monte, proprio Gesù Cristo dice che il Signore fa piovere sul giusto e sull'ingiusto, perché la gloria di Dio viene manifestata sul giusto e sull'ingiusto, perché attenzione, anche l'ingiusto sarà giudicato sulla base della gloria di Dio che gli è stata rivelata, ma davanti alla quale lui magari si è ribellato. E allora Davide espone questo e dice: guardate un po', così il sole riscalda. Cari fratelli, pensavo proprio alla grazia del nostro Signore Gesù Cristo, pensavo proprio alla sua bontà, pensavo proprio alla sua luce che splende nei nostri cuori, come ha riscaldato le nostre vite, come ci ha fatto conoscere la gloria, la persona di Dio, perché noi eravamo ciechi. C'è un passo che voglio leggere in Seconda Corinzi, è proprio Paolo che dice questo, Seconda Corinzi, capitolo 4, dal versetto 6, dice l'Apostolo Paolo: perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù. Che sta dicendo? Lo stesso Dio che ha detto sia la luce nelle tenebre. Cioè lo stesso Dio che ha creato ogni cosa è quel Dio che si è manifestato e che noi abbiamo conosciuto attraverso la persona di Gesù Cristo. È proprio tramite la persona di Gesù Cristo che Dio, cosa ha fatto? Ha riscaldato i nostri cuori con la sua luce. Cari fratelli, questo è meraviglioso. Che grande rivelazione che il Signore veramente ci ha dato. Oltre, se non abbiamo capito la gloria di Dio attraverso il creato, attraverso la sua parola, beh, insomma, il Signore Gesù Cristo ce l'ha dimostrato, ce l'ha portato proprio su un piatto d'oro. Poi un secondo punto, la rivelazione di Dio attraverso il creato, ma non si ferma qua. Il salmista dice che la rivelazione della gloria di Dio è qualcosa che noi vediamo anche nella parola di Dio. Spesso chi legge la parola di Dio, naturalmente chi non è credente, ha tanto da dire, da mettere in discussione, tante cose che non gli piacciono, no? Paolo diceva che l'Antico Testamento molti lo vedono come qualcosa di molto crudo, no? Si diceva qualche giorno fa. È vero, questo è quello che pensano gli altri. Ma guardate un figlio di Dio cosa scorge nella parola di Dio. Proprio nella parola di Dio vede la rivelazione della sua gloria. E com'è possibile vedere la gloria di Dio nella sua parola? Beh, quando dice qua, dice sei aspetti della parola di Dio. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. Cari fratelli, abbiamo a che fare con un Dio santo. Abbiamo tra le mani la parola di Dio che è perfetta, che è pura. Davide poté dire, e noi sappiamo che i re leggevano la parola di Dio e la meditavano la parola di Dio, Davide poté dire, Signore, la tua legge non fa nessuna pecca. È perfetta. Cari fratelli, noi non abbiamo a che fare con un Dio che è uomo come noi. Non abbiamo a che fare con un Dio che è imperfetto, ma abbiamo a che fare con un Dio che è puro, è perfetta. La sua legge va bene per noi. Quando dice perfetta, vuol dire che non c'è niente da aggiungere e niente da togliere. Questo viene ripetuto più volte nella sua parola. E vedete cosa dice? E questa parola produce sempre qualcosa. E cosa produce? Ristora l'anima. Quando leggiamo ristora è come se ci fosse qualcosa che si è rotto, qualcosa che si è crepato, che viene aggiustato. Ristora la nostra anima. E infatti Gesù cosa dice? Venite a me voi che siete stanchi e travagliati, io darò ristoro alle anime vostre, da quel riposo che abbiamo bisogno. Questo lo può fare solamente la legge. E voglia cercare in tante cose. E nella legge vediamo la gloria di Dio. Poi dice, la tua testimonianza, Signore, è veritiera, rende saggio il semplice. Anche qua un'altra parola. Vedete, sono tutti sinonimi, che fanno parte della legge. La legge, i precetti, la testimonianza, la giustizia, eccetera, eccetera. La testimonianza del Signore è veritiera e rende saggio il semplice. Sì, il Signore attraverso la sua parola, cari fratelli, non è come noi. Sì, no, vediamo, forse. O è sì o è no. Attraverso la sua parola possiamo vedere che Dio è veritiero. Che Dio non fa favoritismi. E qui dice che proprio la sua testimonianza rende saggio il semplice. Io non mi sono mai reputato intelligente, però vi devo dire che qualche volta ho potuto apprezzare nella mia vita che mettendo in pratica la parola di Dio ho agito come saggio. E anche delle parole che ho usato, che troviamo nella scrittura e che il Signore porta alla nostra mente, al nostro cuore, beh, mi hanno fatto passare per saggio, vi devo dire. Rende saggio il semplice, cari fratelli. Vuol dire che in poche parole non ragioniamo con la nostra razionalità, ma diamo precedenza alla parola di Dio. Parliamo con la parola di Dio. Sì, la sua gloria si manifesta in questo, che Dio non è come noi. O è sì o è no. Poi dice, i precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Anche precetti, sta parlando sempre della parola di Dio. I precetti del Signore sono giusti. Non c'è corruzione. Quante parole in questo mondo, cari fratelli, vengono dette, ma poi nascondono sempre qualcosa. Sono un po' come le assicurazioni delle macchine o le assicurazioni delle case, è vero. Quando le andiamo a leggere c'è sempre qualcosa di nascosto. Poi quando succede qualcosa scopriamo che quella parola non voleva significare quella cosa, ma significava la cosa opposta. No. Invece proprio in questi precetti noi vediamo la giustizia di Dio, vediamo la santità di Dio, vediamo la perfezione di Dio. Poi dice, il comandamento del Signore è limpido e illumina gli occhi. Oggi si è parlato di illuminare, no? Diceva proprio il nostro fratello Marco, che il Signore illumini il nostro cammino. Sì, i comandamenti di Dio illuminano la nostra vita. Illuminano, cari fratelli, la nostra vita nelle scelte che facciamo. Illuminano il nostro cammino, dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare. Dobbiamo lasciarci illuminare proprio dai comandamenti del Signore. E Davide, detto tutto questo, cosa vede? Un Dio grande. Possibile che io posso ricevere tutti questi benefici attraverso la tua parola? E guardate, c'è qualcosa di meraviglioso in questo, Poi lo vedremo magari più in là. C'è qualcosa di meraviglioso. La gloria di Dio comincia a manifestarsi nel credente. Capite? Quel sole comincia a riflettere nelle nostre vite, comincia a riflettere nel nostro cammino. E Davide vede questo. Capite? Davide non si ferma a dire: Signore, ti ringrazio perché. No, ti ringrazio, Signore, perché tu sei, ti stai manifestando. Poi dice: il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. Quando parliamo di timore del Signore, noi sappiamo che è il rispetto di Dio. Ma qui è legato un po' alla parola di Dio, sapete? Il timore del Signore sta dicendo: Signore, quel timore che la tua parola fa nascere nel mio cuore è un timore che mi porta a presentarmi e a vivere davanti al tuo cospetto. In che modo? Costantemente con un cuore puro. Non è un timore che noi indossiamo la domenica mattina, non è un timore momentaneo, ma è un timore, un rispetto che nasce proprio davanti a quella parola che ci rivela la gloria di Dio. E dice: Signore, io vengo veramente con un timore puro. Tu sai, tu conosci il mio cuore, che io non mi sto presentando giusto per presentarmi, ma perché ho pieno rispetto della tua persona e della tua gloria. Infatti dice: il tuo timore, Signore, è puro, sussiste per sempre. Sì, è vero, perché la parola di Dio fa questo. Non è solamente per un periodo, ma è per sempre. E poi dice: i giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Cosa sono i giudizi del Signore? Non sta parlando del fatto che il Signore giudicherà, ma è proprio l'insieme dei principi della parola di Dio. Sono giusti, manifestano la sua santità. E infatti poi dice: sono giusti, sono desiderabili, sono dolci. Stiamo parlando di Davide. Davide era un re, perciò aveva molte ricchezze. E cosa dice? Sono più preziosi dell'oro. Davide sicuramente aveva una tavola bandita, non moriva di fame, no? Allora può pensare: Signore, sono addirittura più dolci del miele, sono la cosa migliore. Cari fratelli, cosa abbiamo contemplato noi quest'oggi, quest'anno, sulla spiaggia, in montagna, dove ci siamo trovati? Cosa ha scaturito nella nostra vita, nel nostro cuore? Come ci siamo posti davanti a tutto questo? C'è stato un grido di ringraziamento? C'è stato un cuore che si è sottomesso davanti al Signore e abbiamo detto: Signore, ma veramente? Ma chi è l'uomo che tu ne tieni conto? Come diceva Davide. Nei versetti successivi, terzo punto, vediamo questo. Cosa provoca la gloria di Dio nella vita di un servo? Guardate, Davide si definisce un servo. Versetto 11: anche il tuo servo è da essi ammaestrato e v'è gran ricompensa a osservare. Non dice: Signore, anche il re che tu hai messo a capo di tutto il popolo. No, davanti al Signore non ci sono titoli, c'è solamente il Signore. E dice: Signore, anche il tuo servo ne riceve grandi benefici da tutto questo. E cosa fa il servo? Beh, prima di tutto si rende conto che è fragile, che è debole. In che modo ci siamo preparati? Noi questa mattina ci siamo presentati davanti al Signore. Guardate Davide che dice: chi conosce i suoi errori? Sta dicendo: Signore, nessuno è perfetto, io non sono perfetto. Anzi, non sta parlando degli altri. Non sono perfetto. Purificami da quelli che mi sono occulti. Cari fratelli, davanti alla gloria di Dio non possiamo rimanere indifferenti. E Davide non vuole rimanere indifferente. Davanti alla gloria di Dio vuole prendere una posizione, prima di tutto rendendosi conto che ha sempre bisogno di Dio. Rendendosi conto, perché quella gloria lo mette davanti alla realtà di quello che è la nostra natura e del bisogno di permettere al Signore di cambiare le nostre vite. Se noi abbiamo a che fare con una persona e stimiamo molto questa persona, noi vogliamo comportarci in modo da poterla stimare sempre, è vero? Da essere degni di questa amicizia. Prendiamo e concludo. Prima Tessalonicesi capitolo 2, versetto 12, l'Apostolo Paolo dice queste parole alla Chiesa di Tessalonica. capitolo 2, versetto 12, la paura dell'Apostolo Paolo per la Chiesa di Tessalonica era che quello che lui aveva predicato insieme agli altri apostoli e discepoli andasse perso, ma grazie a Dio non è stato così. Il messaggio aveva toccato veramente il cuore dei fratelli di Tessalonica. Però la preoccupazione di Paolo c'era sempre, dice questo, versetto 12, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi. A fare che cosa? A comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Che sta dicendo Davide? Noi stiamo pregando per voi, vi abbiamo esortato, vi abbiamo incoraggiato a vivere in modo degno di quella santità che voi avete conosciuto, di quella grazia che avete conosciuto, di quel Dio che avete conosciuto. Non potete rimanere indifferenti. E guardate, parla anche di due aspetti futuri, no? Che vi chiama al suo regno e a sua gloria. Ma dice Paolo, però attenzione, è vero che sarà qualcosa che sarà completato in un futuro quando il Signore tornerà, ma già oggi viviamo in modo degno del nostro Signore Gesù Cristo. Viviamo già oggi il regno di Cristo nei nostri cuori, sottomettendoci a Lui e riconoscendolo come Re sovrano della nostra vita, riconoscendo già oggi la gloria di Dio. Vado avanti, fratelli, dico solo questo. Abbiamo detto prima, ci sarebbe tanto da dire ma non voglio essere lungo, abbiamo detto prima, il Signore oggi ci ha dato una rivelazione ancora più chiara, una rivelazione meravigliosa, una rivelazione dove nessuno può dire, Signore non ho capito, una rivelazione della sua gloria, ce l'ha fatta toccare. Se prima l'ha manifestato attraverso il creato, attraverso la parola, cosa che fa ancora oggi, ma c'è stato un giorno che lui ha decretato dove il Signore ha manifestato la sua gloria, facendocela toccare, ha sconvolto molte persone. Se ci fate caso nella scrittura, quando leggete di Gesù Cristo, in molti versetti leggerete proprio che il Signore ha manifestato la sua gloria, cioè la sua maestosità, la sua presenza tangibile, la sua grandezza, la sua sovranità. Nell'incarnazione, quando prese un corpo, Giovanni 1,14, quando andiamo a leggere cosa ha fatto, il Signore ha manifestato la sua gloria. In un mondo di tenebre si è manifestato. Chi ha visto Gesù cosa ha visto? Beh, non ha visto l'uomo, ma ha visto la grazia, ha visto la luce, possiamo dire ha visto il sole in questo mondo di tenebre, ha visto la gloria di Dio, perché Cristo è la gloria di Dio. Nei suoi segni, quando leggiamo ad esempio in Giovanni capitolo 2 versetto 11 che il Signore Gesù Cristo fa dei segni, trasforma l'acqua in vino, cosa dice? Manifestò la sua gloria. E cosa ha provocato questa manifestazione della sua gloria? E i discepoli, dice, credettero quando videro la sua gloria. Nella trasfigurazione, Luca capitolo 9 versetto 32, nella trasfigurazione Gesù cosa fa? Porta i suoi tre discepoli, questi discepoli si addormentano, Gesù va da loro, si svegliano e cosa fanno loro? C'è scritto la parola, Luca proprio sottolinea, videro la gloria di Gesù Cristo. Videro la gloria di Gesù Cristo. Poi nella sua morte vediamo ancora la gloria del nostro Signore Gesù Cristo che dice io depongo la mia vita, la prendo quando voglio. Nella sua morte vediamo la sua gloria, la gloria di Dio. Quando vediamo, cari fratelli, che Gesù Cristo alla fine dice tutto è compiuto. E anche nella sua resurrezione. Romani capitolo 6 parla a un certo punto che il Signore ha manifestato la sua gloria proprio nella resurrezione, risuscitando il nostro Signore Gesù Cristo. E fratelli, che facciamo? Ci fermiamo a questo? Dove sarà manifestata ancora pienamente, in modo visibile, lì la potremo veramente vedere anche noi, la gloria del nostro Signore? Leggo questo passo e concludo, Matteo capitolo 25, versetto 31, dice, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. Amen. Cari fratelli, chi non vuole vedere adesso lo vedrà dopo. Prenderà posto sul suo trono glorioso. Si riprenderà il regno che rispetta in modo proprio pratico. Cari fratelli, Non avviciniamoci al Signore come ci insegna Davide solamente per essere riconoscenti per quello che Lui ha fatto per noi nella nostra vita. Sì, dobbiamo dare dimostrazione di gratitudine, ma dobbiamo essere un popolo attento, dobbiamo essere un popolo saggio, dobbiamo essere un popolo che si deve fermare a considerare quello che abbiamo intorno. Non dobbiamo dare tutto per scontato, cari fratelli. Guardiamo il creato e contempliamo la gloria di Dio. Meditiamo la sua parola e contempliamo la gloria di Dio. Ma come questa mattina, cari fratelli, attraverso i simboli, contempliamo la gloria di Dio nella persona di Cristo, che è morto per noi, che ci ha salvati, e come dice Paolo, comportiamoci in modo degno di quello che noi siamo. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.